Stiamo parlando in queste domeniche della risurrezione dei corpi o della risurrezione della carne. Domenica scorsa, nel primo messaggio sulla risurrezione, ho affermato che la dottrina dell'immortalità dell'anima non è tipica del cristianesimo, ma la dottrina della risurrezione dei corpi lo è. Abbiamo visto come tutta la scrittura, l'Antico Testamento e in particolare il Nuovo Testamento, il nostro Signore Gesù Cristo, il messaggio degli Apostoli, il messaggio predicato dagli Apostoli, il libro dell'Apocalisse, insistano su questa dottrina così importante. E quindi abbiamo cominciato ad apprezzare la centralità della dottrina della risurrezione dei corpi. Abbiamo collegato la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo alla risurrezione dei credenti. Ora, questa sera continueremo a parlare e spero di concludere l'argomento guardando un po' più a fondo questo profondo mistero del corpo risuscitato. Apriamo la parola del Signore nella prima lettera di Paolo ai Corinzi e leggiamo dal versetto 35 del capitolo 15. Prima Corinzi 15, 35. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento, per esempio, o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti e altro quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro è lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora, io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità, che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Allora, questa sera penso di non dover prendermi troppo tempo per descrivere il corpo risuscitato. Ecco, da quanto scrive l'Apostolo Paolo e dalla considerazione dei dati biblici che si riferiscono al corpo risuscitato di Cristo, possiamo affermare prima di tutto la sua continuità e la sua differenza rispetto al nostro corpo attuale. E poi ci sono anche quattro caratteristiche elencate in Prima Corinzi 15. Quindi, la prima cosa, noi leggiamo e impariamo dalla Scrittura che il corpo risuscitato, quello che il Signore ha promesso di dare a tutti coloro che avranno vissuto credendo in Cristo e saranno morti nella speranza di risorgere in Cristo, sarà lo stesso corpo che ci ha dato, questo corpo, eppure diverso. Lo stesso, eppure diverso. Lo stesso corpo. Ecco, Prima Corinzi 15, 51 e 52, ascoltate cosa dice, lo rileggo. Io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. E al versetto 53, bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità, questo mortale rivesta immortalità. Noi saremo trasformati. Non, il corpo della risurrezione non è un corpo creato ex novo, che non avrà alcuna relazione con il corpo che noi abbiamo attualmente, ma il corpo della risurrezione sarà il nostro corpo. Noi saremo trasformati. Quando parliamo di noi, noi intendiamo l'intero essere umano, il corpo e l'anima, che è un tutt'uno, che non può essere disgiunto affinché continui ad essere umano. Saranno quindi corpi che avranno relazione con i nostri vecchi corpi. Ecco, per esempio, la tomba vuota di Cristo ne è la prova. Vogliamo vedere in Luca 24:6 dove si parla, ecco, abbiamo letto in Prima Corinzi 15 che come abbiamo portato l'immagine del terrestre e quindi i nostri corpi sono come quelli di Adamo, allo stesso modo porteremo l'immagine del celeste, quindi i nostri corpi risuscitati saranno come quelli di Cristo. Luca 24 al versetto 6, leggiamo: egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. Gesù non è più qui. Perché? Cosa andarono lì? Cosa erano andati a cercare le donne che volevano vedere Gesù? Erano andati a cercare il suo corpo. Ma l'angelo gli risponde: egli non è qui, intendeva dire, il suo corpo non è qui. Il suo corpo non è qui. Tutto Gesù, la sua anima e il suo corpo non è più qui. Egli è risuscitato. Ma inoltre anche Romani al capitolo 8 ci fa comprendere che la completa redenzione, la completa salvezza presuppone o ammette la trasformazione, la redenzione del nostro corpo. Al versetto 11, ecco, leggiamo: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù, Cristo Gesù dai morti, vivificherà anche i vostri corpi mortali. Vivificherà anche i vostri corpi mortali. Quindi si parla di una vivificazione di questi corpi che noi conosciamo bene per mezzo del suo spirito che abita in voi. E poi ancora al versetto 23 si parla della redenzione della creazione e dice ancora: non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Quindi il corpo della risurrezione è il nostro corpo. E d'altronde c'è qui una analogia logica che possiamo fare. Quando il Signore ci ha salvati, non ci ha dato un'altra anima, ci ha dato una nuova natura, ma pensiamoci, la nostra anima redenta, il nostro uomo interiore, il nostro essere interiore nuovo, creato da Dio, non è del tutto nuovo. Cioè, ammettiamo che oggi uno dei nostri figli incontri Cristo, riceva lo Spirito Santo e sia ricreato. Noi non ci vediamo un'altra persona, una persona completamente diversa dal nostro figlio che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Vediamo i nostri figli però con nuove disposizioni, con nuovi desideri, con nuovi interessi. Vediamo i nostri figli con una nuova forza per combattere contro il peccato. I loro pensieri non sono più quelli vani di una volta. Magari se vengono salvati nella loro fanciullezza o nella loro adolescenza, invece di pensare sempre a giocare e a cose di questo genere, cominceranno a pensare e ad amare la preghiera, cominceranno ad amare davvero le riunioni di culto e così via, immediatamente, ma saranno sempre le stesse persone. E così la redenzione del nostro corpo. Il corpo, come noi non abbiamo l'anima redenta, non è un'altra anima, così il corpo redento è certamente il medesimo corpo, ed è però un corpo trasformato. Leggiamo anche in Filippesi, nell'Epistola ai Filippesi, nel caso voleste ancora un'ulteriore prova, ecco, di questa affermazione, Filippesi 3, i versetti 20 e 21: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Cristo non distruggerà il nostro corpo per darcene uno nuovo completamente, ma trasformerà il nostro corpo. Cosa significa questo? Significa che quando saremo nel cielo con un'anima redenta e con un corpo glorificato, non saremo altre persone, continueremo ad essere noi, continueremo ad essere noi stessi. E questo risponde a alcune domande che normalmente si fanno, non so per quale ragione, ma Alcuni, per esempio, domandano: ma nel cielo ci riconosceremo? Ma certo che ci riconosceremo. Riconosceremo i nostri cari che sono morti tanti anni fa e che saranno risuscitati. Li vedremo, li riconosceremo, andremo loro incontro. Riconosceremo i nostri fratelli, le nostre sorelle con le quali abbiamo passato i momenti migliori nella nostra vita. Saremo proprio noi, saremo proprio noi, non altre persone. Il nostro corpo. Il nostro corpo uguale, lo stesso corpo, però diverso. E infatti questo dice la Scrittura, questo corpo nuovo della risurrezione avrà relazione e continuità, ma sarà anche un corpo diverso. L'abbiamo letto in Prima Corinzi al capitolo 5, 15, scusatemi, rileggiamo i versetti 35. Come risuscitano i morti, con quale corpo ritornano, i versetti 37 e 38, ecco, ciò che tu semini, non semini un corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento, per esempio, o di qualche altro seme, Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, ogni seme il proprio corpo, e il versetto 42, così è pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile, risuscita incorruttibile, e così via. Stessi corpi, come un seme, no? L'analogia col seme sottolinea anche la diversità di ciò che nasce rispetto a ciò che si dissolve. Prendete un seme, che so, di piselli o di fave, e mettetela sottoterra, sepolto. Qualcuno di noi l'ha già fatto, ha già sepolto le fave e i piselli. E già sono spuntate le piante, che sono completamente diverse per certi versi da quel seme che abbiamo messo sottoterra. Ma seppure sono diverse quelle piante, in realtà sono quel seme. Quel seme aveva un germoglio così piccolo che non si poteva vedere. Magari abbiamo messo sottoterra un seme rinsecchito, magari mezzo divorato da quegli animaletti che nascono nelle fave, e abbiamo dubitato che quel seme lì potesse spuntare. Ma quel seme rinsecchito, che non ci poteva fare sperare nulla se non nella grazia e nella potenza della vita che Dio aveva apposto come una legge naturale in esso, aveva un piccolo germoglio, e quel germoglio al tempo giusto, sotto i mezzi giusti, nel modo giusto, ha dato vita a una pianta. Adesso quel seme non c'è più, ma quella pianta è quel seme, e quindi continuità con quel seme, ma qualcosa di completamente nuovo, bello, pieno di vita, che cresce, forte. Ed ecco perché noi diciamo che il corpo nuovo è lo stesso, ma è diverso. E velocemente, quali sono le caratteristiche di questo corpo nuovo, di questo corpo risuscitato? Sono quattro: incorruttibile, glorioso, potente, spirituale. Lasciate che le spieghi velocemente. Versetto 42. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Fratelli e sorelle, mi verrebbe da dire, signore e signori, i nostri corpi sono corruttibili e si corrompono. Le pubblicità che vediamo per televisione: quanti anni hai? 54, 46, se prendi questa crema non si vedono i segni della corruzione. Creme, cremine, cosmetici, alimenti, tutte queste cose qui non possono frenare la corruzione. Il nostro corpo ha cominciato a morire dal giorno in cui ha cominciato a nascere, non c'è niente da fare, questa è la legge della natura. E tutti gli espedienti umani non possono evitare la corruzione del corpo. All'inizio di quest'anno c'è stato un gran chiacchierare intorno al Presidente del Consiglio che si sarebbe rifatto la faccia. Ma quanta gente oggi lo fa, pensando di non mostrare così la decadenza, la morte che opera costantemente in noi. E certo, ognuno secondo i propri mezzi, alcuni si possono accontentare di tingersi i capelli, altri di fare una chirurgia plastica, dipende dai soldi che abbiamo, ma vedete, la radice è la stessa, non ci vogliamo rassegnare che stiamo morendo, che i nostri corpi sono corruttibili e che si corrompono. Che si corrompono ogni giorno, solo la risurrezione è la soluzione alla corruzione del nostro corpo. Ci sarà un giorno in cui davvero la vita biologica non potrà continuare ad essere presente in questi corpi che saranno devastati dalla malattia, dalla morte. Ma noi aspiriamo a un corpo che non si corromperà. Ci sarà un giorno in cui avremo un corpo che sarà incorruttibile, che non invecchierà più, che non camminerà verso la dissoluzione, ma sarà davvero immortale, un corpo immortale. E l'Apostolo continua e dice la seconda caratteristica: questo corpo è seminato ignobile e risuscita glorioso. Ecco, questo corpo è seminato ignobile. E qui anche questi due aggettivi, ignobile e glorioso, possono farci cogliere anche un altro aspetto del nuovo corpo. Paolo in Filippesi 3:21 lo chiama il corpo della nostra umiliazione. Il corpo della nostra umiliazione. Ora, io ringrazio Dio che il Signore mi ha benedetto con una buona salute. Ma quanti tra voi non sono stati benedetti in questo modo e hanno sofferto fino ad ora o stanno soffrendo di varie malattie? Sanno quanto sia umiliante anche a volte sottoporsi a certe visite mediche, e quanti tra di voi hanno dovuto accudire i loro genitori che sono diventati anziani, magari persone così riservate nella loro vita e così precise, pulite, meticolose nella vecchiaia. Ed è questa la triste realtà della nostra vita, del corpo della nostra umiliazione. Tutta quella cura, quella precisione di una vita intera se ne va via. E dobbiamo pulire i nostri genitori, dobbiamo cambiare loro i pannoloni, che sono cose che ci fanno male solamente a pensarlo, che un giorno noi stessi potremmo arrivare a questo. I corpi della nostra umiliazione. E questo è l'effetto del peccato, e questo è l'effetto della morte che opera in noi. Ma la Scrittura dice che il corpo della nostra umiliazione diventerà un corpo glorioso, che la deformità, la bruttezza del nostro corpo, il degrado del nostro corpo, la miseria attuale del nostro corpo sparirà e lascerà il posto alla bellezza, alla freschezza, alla nobiltà di corpi sempre verdi. Fratelli, io credo che nel cielo, quando i corpi risuscitati saranno sempre giovani, saranno davvero belli e saranno davvero splendenti e gloriosi. Perché? Perché rispecchieranno la gloria della perfezione, la bellezza della perfezione divina. Gesù, parlando della risurrezione, dice in Matteo 13 al versetto 43 che i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. E non penso che questo mio corpo, se rimarrà così, potrà risplendere. Ma nel giorno della risurrezione Dio darà a tutti i suoi santi un corpo così bello e glorioso che sarà risplendente. Un corpo glorioso, un corpo potente. Quando pensiamo a un corpo potente, a quale corpo pensiamo? Pensiamo al corpo di un culturista? Al corpo di un atleta, magari un saltatore con l'asta, che ci meraviglia come fanno questa gente a salire a 6 metri d'altezza. Pensiamo al corpo di un corridore di 100 metri che fa 100 metri in meno di 10 secondi. Com'è possibile? Quella persona, se dovesse correre con noi 100 metri, prima che noi partiamo, lui è già arrivato. Eppure, i corpi dei redenti, i corpi risuscitati, saranno più potenti del corpo del più potente atleta che oggi vive o che sia mai vissuto. Il corpo risorto di Gesù poteva essere a Emmaus e poi, nello stesso momento, non appena sparisce da Emmaus, essere a Gerusalemme e apparire nella stanza dei suoi discepoli. Immaginatevi quei due di Emmaus che, dopo che hanno riconosciuto Gesù, hanno fatto i 12 chilometri, noi dovevano avere di fiato, lo fecero di corsa, arrivarono 12 chilometri fino a Emmaus e, trafelati, dissero: il Signore è veramente risuscitato. E lo sappiamo, ci è apparso. È apparso a Pietro. E poi apparve di nuovo in mezzo a loro, senza essere nemmeno sudato. Un corpo potente, un corpo che sarà anche il nostro, così come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo l'immagine del celeste. Il corpo della risurrezione è un corpo potente, infatti un corpo che non si stancherà più. Un corpo che avrà possibilità straordinarie, che ci renderà eccezionalmente utile. Fratelli, io sarei felicissimo di poter predicare 24 ore su 24, non ce la posso fare. E voi non potreste ascoltarmi 24 ore su 24. A volte è dura arrivare a un'ora, non è vero? Soprattutto magari la sera, nel culto serale. Ma nel giorno in cui saremo risuscitati non conosceremo la stanchezza, non conosceremo la sonnolenza, non conosceremo il mal di testa, non conosceremo la malattia, non conosceremo la distrazione. I nostri cervelli e la nostra mente sarà sempre lucida, capace di cogliere tutte le cose che Dio ci vuole comunicare, e saremo capaci di servire il Signore in un modo perfetto e instancabile. E infine questo corpo della risurrezione è un corpo spirituale. L'abbiamo letto ancora al versetto 44 di Prima Corinzi, abbiamo letto che è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Cosa significa spirituale? Non nel senso di immateriale, no, il termine spirituale nella scrittura non significa immateriale, non significa contrario, no? Come generalmente noi lo intendiamo, qualcosa di opposto alla materia, ma significa dominato dallo spirito, che ha relazione con lo spirito. Il corpo di Gesù non era un corpo immateriale. Gesù è stato toccato dai suoi discepoli quando è risuscitato. Gesù ha mangiato insieme ai suoi discepoli dopo essere risuscitato. Gesù dice: non sono uno spirito, toccatemi. Uno spirito non ha carne e ossa come ho io, è un corpo in carne e ossa. Certo, non questa carne, certo, non queste ossa, ma carne e ossa immortali. Ora, questo corpo spirituale sarà un corpo dominato dallo spirito. Sarà un corpo che non sarà più agitato dalle passioni carnali. Non sarà più rivolto alle cose che periscono, ma questo corpo sarà un corpo interamente consacrato al servizio di Dio. Sarà interamente impiegato come uno strumento di giustizia per operare la giustizia. Abbiamo concluso questa mattina la lettura della Guerra Santa e il principe Emmanuel nell'ultimo capitolo descrive infatti la morte e la risurrezione con queste parole: non passerà molto tempo, mia Antropolandia, non sorgerà e tramonterà molte volte il sole all'orizzonte prima che io, non preoccuparti per quanto sto per dire, prima che io rada al suolo completamente questa meravigliosa città di Antropolandia e non resti pietra su pietra. Questa è la morte. Dio ci rade al suolo. Però, ascoltate come Bunyan riesce a trasmettere con quattro parole le stesse cose che io ho impiegato 40 minuti a dirvi. Trasporterò le tue pietre, il tuo legname da costruzione, le tue mura, la tua polvere, i tuoi abitanti nel mio stesso paese, sì, nel reame di mio padre, dove ti riedificherò con una robustezza e una gloria tali che nessun'altra cosa mai veduta in questo stesso luogo del regno potrà paragonarsi a te. Queste pietre, questi legnami e questa polvere, trasportati nel regno del Padre e riedificati con una robustezza e una gloria e una bellezza mai viste prima. Bunyan era un genio. In poche parole ci spiega che il corpo della risurrezione è lo stesso, ma è diverso, ed è glorioso, ed è forte, ed è potente, ed è spirituale. E io ho finito questa sera. Semplicemente voglio applicare queste verità. Prima di tutto, cosa significa tutto questo per la nostra vita attuale? Cosa può significare, fratelli, se non che dobbiamo avere rispetto e cura di ciò che Dio ci ha dato? Il nostro corpo ce lo ha dato Dio, e questo corpo è destinato, se siamo figli di Dio, a morire, ma a risuscitare, ad essere glorioso, potente, spirituale, immortale nel regno di Dio. E quello che Dio ci ha dato e che trasformerà deve essere tenuto con grande rispetto e grande cura, perché ce l'ha dato Dio. Non dobbiamo adorare il nostro corpo. Siete mai stati in una palestra? Provateci ad andare. Io ci sono stato qualche volta. E vedete questi ragazzotti o queste ragazzotte messi davanti agli specchi che fanno gli esercizi e che si compiacciono nel vedere i loro corpi che si modellano. Noi viviamo in una società pagana fino alle ossa, e oggi c'è questa cultura dell'adorazione del proprio corpo. Ora, non sto dicendo che dobbiamo adorare il nostro corpo, significherebbe diventare idolatri, ma significa che dobbiamo essere dei saggi amministratori della nostra salute fisica. dobbiamo essere dei saggi amministratori della nostra salute fisica. Dobbiamo fare attenzione a quello che mangiamo e a quanto mangiamo, a quello che beviamo e a quanto beviamo. Dobbiamo fare attenzione a non prendere cose che danneggiano la nostra salute e dobbiamo prendere cose che aiutano la nostra salute. Dobbiamo trovare il tempo per fare esercizio fisico. Dobbiamo fare attenzione a curare il nostro sistema cardiocircolatorio, perché, fratelli, se noi moriamo, noi moriremo nel giorno in cui Dio ha stabilito, certamente. Con la nostra sollecitudine non possiamo aggiungere un solo cubito alla nostra vita e un solo giorno alla nostra esistenza, ma noi sappiamo una cosa, che i proponimenti di Dio si compiono anche attraverso la nostra azione e le nostre opere. E se noi trascuriamo di prenderci cura della nostra salute spirituale, noi potremo rendere le nostre mogli vedove prima del tempo, o i vostri mariti vedovi prima del tempo, i nostri figli orfani prima del tempo. Qualche anno fa, quando avevo più o meno 33 anni, cominciai a sentire un dolore nelle ginocchia e una volta dovetti salire 5 piani o 6 piani di scale, arrivai lassù con un fiatone e ho detto: ma è possibile mai a 33 anni mi devo rassegnare a cominciare a soffrire di artrite o di artrosi, non so quello che fosse, e anche di non riuscire a salire 5 rampe di scale senza sentire l'affanno? E quel giorno fui convinto che dovevo cominciare a correre o a fare un po' di esercizio fisico, e che era una buona amministrazione della mia vita e della mia salute trovare il tempo in mezzo a tutte le altre cose, un mio dovere nei confronti di Dio, della mia famiglia, della mia Chiesa, prendermi cura della mia salute fisica. E pensateci a queste cose. Quando noi siamo indulgenti, intemperanti, noi non stiamo soltanto facendo qualcosa che è direttamente un peccato rispetto a un preciso comandamento di Dio, ma stiamo facendo qualcosa che risulterà per il male altrui. Noi dobbiamo avere rispetto del nostro corpo e cura del nostro corpo. Vi ricordate, nell'Antico Testamento Dio vietava di farsi dei tagli, di farsi dei tatuaggi, e queste sono cose che erano tipiche delle culture pagane, e oggi noi non ci meravigliamo nel vedere corpi devastati, tipiche delle culture pagane. Qualche tempo fa qualcuno mi diceva che era scandalizzato da un certo servizio che è passato per televisione, in cui certe tribù africane si allargavano le labbra con dei piattelli o così via. Ma non c'è bisogno di andare in Africa! Andate per strada e vedete i ragazzi che si bucano dappertutto, ragazzi, ragazze, pieni di tatuaggi, e non hanno un vero rispetto per il loro corpo, un rispetto cristiano. E noi siamo così, i due eccessi, no? L'adorazione del corpo, oppure la trasandatezza assoluta, non mi importa, mangiamo, beviamo, tanto domani moriamo. Noi, in vista della risurrezione, dobbiamo avere rispetto e cura del nostro corpo. Secondo, dobbiamo avere accettazione e gratitudine a Dio per il nostro corpo, così com'è. Accettarlo. Vorremmo essere più alti, vorremmo essere più bassi, vorremmo essere più magri, vorremmo essere più grassi, vorremmo essere... Oggi ci sono tanti mezzi. Io continuamente ricevo email sul mio computer in cui c'è qualcuno che mi vuole vendere qualche cosa per farmi aumentare di statura o ingrandire parti del corpo e così via. E che cosa è questo se non una
uno spingere sul fatto che oggi si desidera essere qualcos'altro di ciò che Dio ci ha fatti. Se qualcuno volesse fare i soldi, dovrebbe specializzarsi in chirurgia estetica, la scienza del momento. Sarei profondamente dispiaciuto se qualcuno dei nostri ragazzi volesse diventare un chirurgo estetico, a meno che non voglia diventarlo per buoni motivi, ma non per aggiustare il naso alla signorina o fare altre cose. Noi dobbiamo accettare il corpo così come Dio ce l'ha dato, prendendocene cura, certo, ma dobbiamo ricordarci che questo è quello che Dio ci ha fatti così. Dio ci ha fatti così, dobbiamo essere grati a Dio per come ci ha costituiti, ci ha disegnati. La nostra anima è come Dio ha voluto, ci ha fatto nascere in una certa famiglia, in un certo tempo. Noi crediamo alla dottrina della provvidenza. E allora accettiamo la dottrina della provvidenza anche per quanto riguarda la forma del nostro naso, e la quantità di capelli, la nostra altezza e tutto il resto. E allo stesso tempo nutriamo la speranza che ci sarà un giorno in cui questi inestetismi e queste brutture, queste debolezze, questi difetti, e per essere più seri, queste malattie, non ci saranno più. I nostri corpi non saranno più così. Ringraziamo Dio per come siamo, ringraziamolo anche per le nostre malattie, fratelli, e allo stesso tempo nutriamo la speranza che ci sarà un giorno in cui tutto questo non ci sarà più. Stamattina parlavo della vera fede e del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, no? Vediamo questo bicchiere così com'è, mezzo pieno e mezzo vuoto. Rallegriamoci per la metà che è piena e speriamo per la metà che è mancante. E la terza cosa, noi la vediamo direttamente nel testo. Perciò, dopo aver parlato della risurrezione, Paolo dice: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Se crediamo davvero alla risurrezione, dobbiamo servire Dio con il nostro corpo. Servire Dio e servire il prossimo, santificandoci e compiendo la giustizia. Glorificate Dio col vostro corpo, poiché siete stati comprati a prezzo. Santificatevi di ogni contaminazione di carne e di spirito. L'intero essere vostro si santifichi, lo spirito, l'anima, il corpo. E usiamo il nostro corpo come strumenti di giustizia per fare del bene agli altri. Le nostre mani siano le mani di Cristo, i nostri piedi siano i piedi di Cristo, la nostra bocca sia la bocca di Cristo. Glorifichiamo Dio col nostro corpo e serviamolo. Presto tutto questo passerà. Presto il sole non tramonterà più su Antropolandia, perché Antropolandia sarà dissolta. Ma noi aspettiamo e abbiamo la speranza di un corpo nuovo, che non finirà mai, glorioso, immortale, spirituale, potente. A Dio sia la gloria per quello che Egli ci ha promesso. Amen.